Allora, continuando nel nostro cammino, avevo accennato ieri, no, che il primo aspetto della dimora è la dimora sua in noi, la dimora di lui in noi. E allora, accennando alla parabola del buon seminatore, volevo illustrare ancora qualche aspetto che normalmente noi non teniamo presente, sia a livello del nostro cuore, ma anche a livello della nostra testa, cioè come se non cogliamo le cose. Allora, posso introdurmi così. La fede risponde a quella beatitudine che Gesù rivolge ai discepoli quando racconta le parabole e questi fanno la domanda: ma perché parli in parabole? E lui, rivolgendosi poi appunto ai suoi discepoli, dice: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, a loro no. E poi dice: beati i vostri occhi che vedono. Allora, la domanda di fondo per noi sarebbe questa: noi siamo ancora capaci di partecipare a questa beatitudine? Noi sentiamo che a noi è stato dato il mistero del regno di Dio, che se noi consideriamo la vita, gli eventi, no? Con la fede, noi siamo beati? Io credo di no, però ritorniamo a questa beatitudine, che Gesù proclama per i suoi discepoli. Allora, questa beatitudine si inserisce nel contesto specifico in cui le parabole del regno vengono illustrate. E qual è il contesto? Se voi considerate il racconto del Vangelo di Matteo, le parabole sono del capitolo 13, ma il capitolo 12 finisce con dichiarazione di Gesù che era stato cercato dai suoi parenti, probabilmente pensavano fosse fuori di testa e volevano, come dire, riportarlo a casa, e allora lui si rifiuta e, indicando ai discepoli: chi è mio padre, mio fratello? Non mio padre, mia madre, mio padre non c'entra, mia madre, mio fratello, mia sorella. Indica gli apostoli, coloro che fanno la volontà di Dio, no? Quando concluderà le parabole, l'Evangelista noterà che chi non ha accolto non fa parte di questa intimità di discepolo. Allora, tutto il mistero della fede, come è rivelato da Gesù, allude a questa nuova intimità familiare che va molto al di là dei legami di sangue. C'è una intimità e una familiarità che Gesù è venuto a portare e che fonda la radice di quella beatitudine: a voi è dato il mistero del regno dei cieli. Cioè, se partecipate a questa intimità con Dio, che io vi mostro, che io vi rivelo, allora voi godrete di quella beatitudine. Qui siamo ancora, non è proprio all'inizio, però diciamo ai primordi, no, della predicazione di Gesù. Se voi andate alla fine, vedete che faccio sempre questo richiamo, perché così voi avete, come dire, tutto delineato il movimento di rivelazione, dall'inizio alla fine. Nell'ultima cena Gesù dice: non vi chiamo più servi, ma amici, no? Amici secondo quella intimità per cui voi siete entrati, avete accettato di entrare nei miei segreti. Tenete conto di questa cosa. Noi adesso, quando sentiamo la parola servo, il riferimento immediato è piuttosto negativo, nessuno vuole essere servo di nessuno. Ma per la scrittura il termine servo è il termine più nobile per l'uomo, perché il servo di Dio vuol dire che gode dell'intimità con Dio, gode della comunione con Dio. Gesù è come se dicesse: questo è già molto grande per l'uomo, io aggiungo, dico qualcosa in più, e parla dell'amico. Forse quello che noi non riusciamo più a percepire in questa offerta di beatitudine da parte di Gesù è proprio: non cogliamo il, tra virgolette, il favore che Dio ci ha fatto, non cogliamo la grazia che Dio ci ha fatto di farci conoscere Lui stesso. Non so se vi ricordate, dunque, ci sono nei Salmi due espressioni che si richiamano e sono tradotte sempre allo stesso modo, ma il significato è un pochino diverso. Cos'è l'uomo di cui tu ti prendi cura, no? Adesso non mi ricordo ma li potete cercare voi, no? Il passo preciso. Sono due salmi, ma l'altro salmo si dice: che cos'è l'uomo? Non tanto di cui ti prendi cura, ma che a lui ti sei fatto conoscere. In latino è innotuisti, cioè tu ti sei fatto conoscere. Ma cos'è l'uomo per cui tu ti possa far conoscere a lui? Allora, questa proclamazione del Salmo riferita a questo contesto è: ma noi chi siamo per poter ricevere una grazia del genere? Collego anche a questa sensazione di fondo, o meglio, al fatto che noi non abbiamo più questa sensazione di fondo, quando Gesù dice: Dio si rivela ai piccoli, così è piaciuto a Dio. Se voi andate a controllare, piccolo non è l'opposto di grande, ma è l'opposto di saputo. In italiano è come uno che già sa le cose, non ha più bisogno di venire a conoscere. Ecco, noi davanti a Dio passiamo come gente saputa, sappiamo già, conosciamo già. Questa situazione interiore è quella che ci preclude l'entrata nel segreto di Dio, cioè non ci fa più cogliere la grazia, il favore che Dio fa nel rivelare se stesso. E guardate che questa cosa non è di poco conto. Noi a livello di testa diciamo: ma no, che non è vero. Ma a livello interiore è così. Noi andiamo alla vita, per esempio ai rapporti, è come se conosciamo già, sappiamo già, non facciamo mai spazio a ciò che Dio può rivelare a noi. E questo atteggiamento ci frega, è come se non ci permette di gustare, e alla fine succederà che noi accuseremo Dio che non fa niente per noi. Cosa assurda, ma è così. C'è un altro particolare ancora, quando Gesù dice: no, beati i vostri occhi che vedono, e poi aggiunge: molti profeti, no, e, come degli uomini pii in Israele hanno voluto, avrebbero voluto vedere quello che voi vedete, ma non l'hanno veduto, perché Dio attendeva voi nella storia. E io ho interpretato sempre così. Provate a pensare, proprio per togliere questa patina di saputo che noi abbiamo, provate a pensare, in tutte le culture, a tutte le latitudini, gli uomini hanno sempre cercato la verità, hanno sempre cercato il bene, no? Hanno sempre cercato le cose vere, da sempre. Non che siano arrivati, ma hanno sempre cercato. Allora Gesù è come se dicesse, voi che fate parte della generazione degli uomini, guardate come i vostri fratelli, quindi in tutte le culture, a tutte le latitudini, guardate come hanno cercato. E io ve lo metto sotto il naso. Se noi non abbiamo la percezione che gli uomini si sono sempre dati da fare per intuire, per conoscere, no? Ciò che è vero, ciò che è bello, ciò che è buono, no? Ma da sempre noi difficilmente coglieremo la grazia, il favore della rivelazione di Gesù. Difficilmente. Da questo punto di vista, a me sembra che quello che Gesù rivela è la risposta agli anelli del cuore. Ma se noi non interroghiamo il nostro cuore, la risposta che dà Gesù ci scivola sopra e noi non la cogliamo. E io ho visto che il modo, non è il modo migliore, comunque io ho trovato che è un modo molto buono, tener conto della ricchezza del cuore degli uomini nella ricerca del bene per poter intuire la grazia e il favore della rivelazione di Gesù. Mi consentite anche una piccola deduzione pratica. Spesso io dico che la grazia più grande noi la riceviamo non per le cose che vogliamo, ma per la gioia che proviamo quando gli altri la ricevono. Allora, non è in gioco la grazia particolare che ricevo io, ma il nostro cuore si allarga alla grazia, più gode della grazia che gli altri ricevono, senza riferirla a noi. Allora, da questo punto di vista, è un modo furbo di rubare la grazia, non quello di volerla per noi, ma di stare contento quando la si vede negli altri. A livello, per esempio, dei carismi nella Chiesa, un carisma è tanto più autentico quanto più è contento dei carismi degli altri. Se non c'è questa forma di solidarietà, mai si godrà la grazia della rivelazione. Perdonate se insisto, non è una cosa di poco conto questo. Noi non siamo abituati, un po' per tradizione, un po' per l'individualismo della nostra cultura e un po' per pigrizia nostra, non siamo abituati a pensare così. Se non si pensa così, non si sente così. Ma se non si sente così, noi ci presentiamo come saputi e non godremo la rivelazione di Gesù. Ecco, questo per me è un po' la condizione, diciamo, di fondo, la condizione essenziale perché si apra l'orizzonte della fede. Perché si tratta sempre della fede in Gesù, vale a dire della fede in colui che è stato inviato a noi per mostrare la grandezza dell'amore di Dio, dell'amore del Padre. Ecco, questa percezione di fondo ci è sfuggita. Noi prendiamo le singole cose che Gesù dice, fai questo, fai quello, cerchiamo di praticare e alla fine non gustiamo niente. Se non si entra in questa prospettiva è molto difficile gustare. E voi sapete che un cuore che per tanto tempo non gusta, lascia, abbandona. Non è necessario essere cattivi per abbandonare, basta per tanto tempo non gustare e si lascia. Però non è la colpa della rivelazione, è la colpa nostra che non attiviamo questa piccolezza. un altro piccolo, una deduzione, così collego i vari passaggi delle scritture. Vi ricordate, mi pare sia il capitolo 18 di Matteo, quando Gesù, proprio parlando dei piccoli, dice se non diventerete come bambini non entrerete nei cieli. Io non so nelle altre lingue, ma nelle lingue europee nessuno traduce letteralmente il testo greco, non so nelle altre lingue. Il testo non allude affatto a diventare bambini. Il testo allude a se non vi umilierete come bambini. In gioco non è un'esortazione di Gesù, in gioco è l'immagine di Lui che si è fatto piccolo, vale a dire non ha mai difeso la sua gloria pur di vivere l'amore del Padre per noi. Allora, se non vi umilierete come bambini, il contesto è quello della passione, ma non nel senso che Gesù deve soffrire, quindi si fa, diciamo, ci ottiene dei meriti, ma nel senso che, non essendo attaccato a nessuna gloria propria, anche la sofferenza è vissuta in termini di amore. Allora, il piccolo contrapposto a saputo, il piccolo contrapposto a uno che cerca la propria gloria. Quando diciamo, il nostro cuore partecipa di questo atteggiamento, allora può ricevere, nel senso che sperimenta, la beatitudine di Gesù: beati i vostri occhi che vedono, oppure a voi è stato dato il regno dei cieli. Se, diciamo, entriamo poi nel racconto della parabola del buon seminatore, così come un esempio, no? Sempre per approfondire quello che, di cui stiamo parlando, il seminatore e il seme è la stessa cosa. Cioè, Gesù semina, ma semina se stesso, perché la parola seminata è la parola fatta carne. Allora, l'immagine è quando noi ascoltiamo una parola, è come se permettiamo al Signore che dimora in noi di crescere, San Paolo usa spesso qualche volta, no? Nelle sue lettere, il termine maturare, cioè noi cresciamo maturando fino alla statura perfetta di Cristo, quando lui dirà: non vivo più io, ma vive Cristo in me, no? Allora, il regno non è che questo lasciare crescere in tutto il suo splendore, in tutta la sua potenza di salvezza, quella parola fatta carne, cioè il Signore Gesù in noi. È Lui che dimora in noi. Nella nostra tradizione occidentale, latina, diciamo, non abbiamo, messo al centro della riflessione per la vita spirituale quel versetto di Giovanni che invece la tradizione bizantina, quella orientale, ha considerato. Quando Gesù dice: noi verremo, faremo dimora, no? Non è solo Lui che verrà con il Padre, no? Quel venire e fare dimora è tutto il senso della vita spirituale. Quindi, in pratica, vuol dire che il nostro cuore è l'espressione, più che l'espressione, è l'habitat del regno di Dio, goduto, del regno di Dio che splende. E dove splende? Se non nella fraternità. Perché? Perché quando Giovanni nel suo Vangelo deve dare le ragioni dell'invio del figlio da parte del padre, ne elenca due. Una, che è quella del, quindi che noi ritroviamo nel colloquio di Gesù con Nicodemo, non ve l'ho già accennato, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. Quindi vuol dire, la prima ragione è che l'uomo si arrenda all'amore di Dio così immenso. E due, e questo è una intuizione potente di Giovanni, dell'Evangelista Giovanni, vi ricordate quando c'è la discussione tra le autorità ebraiche per decidere cosa fare di Gesù? È meglio farlo fuori? Meglio di no? E a un certo punto interviene il sommo sacerdote, siamo al capitolo 12 di Giovanni, interviene il sommo sacerdote e dice non capite un tubo, è meglio che muoia un uomo solo e si salvi la nazione, che è un'espressione cinica. Ma l'Evangelista Giovanni sfrutta questa espressione e la interpreta in chiave profetica e dice, siccome era sommo sacerdote quello che ha detto questa cattiveria, allora io la posso interpretare in senso profetico, e dice, non solo è bene che muoia un uomo solo per il popolo, ma per tutti, per riunire i figli di Dio dispersi. Allora, delle due ragioni. Una, per manifestare l'amore del Padre, e due, per riunire. E in questo non vedete amore di Dio e amore del prossimo? Non vedete la confessione della verità di Dio e lo splendore della fraternità goduta? Queste due cose insieme fanno il regno di Dio che è dentro di noi. Queste cose però noi non riusciremo a goderle se non, come dicevo prima, se non con quell'atteggiamento da piccoli, da persone che non sanno ma che aspettano di sapere, che non conoscono ma desiderano conoscere. E questo è tutto quel movimento di apertura del cuore alla rivelazione di Dio. Se Gesù non è colto in questo movimento di rivelazione, noi cosa possiamo cogliere? Senza percepire questo movimento di venuta, di rivelazione, è quello che al battesimo si aprono i cieli, no? Di apertura dei cieli, di accondiscendenza da parte di Dio, una condiscendenza ricca di compassione. Come si fa a cogliere il senso, per esempio, delle parabole di Gesù? Come si fa a cogliere il senso delle parole di Gesù, dei gesti che fa? Allora, la parabola del buon seminatore, no? Che tutte queste riflessioni sono attorno a questa parabola. Allora, la parabola, voi sapete che mostra una serie di quattro tipi di terreno, che non sono quattro tipi di persone, sono le quattro disposizioni diverse che può caratterizzare il nostro cuore. Tre sono infelici e una felice, cioè tre sono improduttivi, vale a dire non permettono nessun godimento del regno dei cieli, non permettono nessuna entrata nel segreto di Dio, e uno che lo permette, no? Senza dilungarmi nelle spiegazioni che i padri hanno, si sono molto, molto dilungati nella presentazione di cos'è il cuore come la strada, cos'è il cuore come un terreno sassoso, di cos'è il cuore come un terreno dove ci sono tante spine, no? Ma senza dilungarci troppo, allora pensate al processo di crescita nella fede. Il nostro cuore, che accoglie la parola di Gesù, può risultare improduttivo per tre motivi. Uno, per l'azione del maligno. È il seme, no, che viene, non viene neanche lasciato, come dire, cadere. Cioè, appena cade, vengono gli uccelli e lo portano via, no? Per la dispersione interiore e per il soffocamento dovuto all'ingolfamento rispetto alle attrattive mondane. Allora, il processo della fede è, come dire, uscire da questi tre, chiamando queste tre situazioni, per arrivare a essere un terreno buono, un terreno che produce, che dà frutto. Se voi doveste calcolare la natura del frutto che il terreno buono dà, a cosa pensate? A cosa pensate? Quando si dice che il terreno produce il 100, il 60 e il 30, voi a cosa pensate? Il frutto, che cos'è? Il
bene.
Ma questo sarebbe a livello dell'umanità, non c'è la rivelazione di Dio. Ci sono altri passi che fanno pensare, no? Quando il Vangelo di Matteo finisce e Gesù invia gli apostoli, non dice fate discepoli tutti gli uomini. Allora il frutto è costituire la comunità degli uomini come una famiglia che gode della comunione con Dio. Cioè, praticamente il frutto è vivere l'amore di Dio che si riversa sul mondo, di cui noi abbiamo imparato a diventare testimoni. Il frutto, quindi il terreno che fa frutto, è quello che si, come dire, quello di un cuore che si lascia conquistare dall'amore e ne dà testimonianza a tutti, perché a tutti questo amore è dovuto. In termini di atteggiamento, provate a pensare, per esempio, quanta forza di rivendicazione hanno le nostre preghiere quando noi siamo afflitti, bastonati, ci sono tante difficoltà nella vita, no? Noi preghiamo per essere liberati. Se notate, il timbro di tutte queste nostre suppliche è come un rivendicare, non è giusto che, perché noi, i nostri occhi guardano ad altri che non sono in quella circostanza. Allora, il passaggio è dal rivendicare alla resa, a rendersi. L'amore di Dio è vero, l'amore di Dio è grande, l'amore di Dio ha toccato il mio cuore. Ecco, il senso della rivelazione di Gesù sta esattamente in questo. Con Lui noi veniamo ad essere toccati dall'amore misericordioso di Dio. Però, ripeto, siccome questo non è un diritto che l'uomo può avanzare, al massimo è un desiderio, non un diritto. Allora, quando si fa esperienza di questo, l'uomo riconosce che è grazia, che è favore. Vi ricordate quello che dicevo ieri? Noi subiamo una forma di scristianizzazione, no? Non guardate alla società come tale, che resta persino evidente, Ma guardate agli riferimenti interiori del nostro cuore. Cioè noi siamo, come ridotti a far valere lo spazio della grazia solo o in determinati momenti o in alcune cose, ma mai come provvidenza di Dio per noi in tutto. Cioè noi abbiamo ridotto gli spazi di percezione della grazia. E per me non c'è altra spiegazione che quella: noi andiamo a Dio da saputi, non da piccoli. Per noi non è ancora vero quel beati i vostri occhi che vedono. Per noi non è ancora vero: a voi è stato dato il regno dei cieli, che poi in sostanza vuol dire: voi mi avete accolto e io ho riempito il vostro cuore. Ecco, il mistero della fede alla fine è questo. Un piccolo accenno ancora. Quando Gesù risponde ai suoi discepoli che gli chiedono come mai lui parla in parabole, e lui cita una frase, no, del profeta Isaia, che si riferisce al questo popolo è duro di cuore, ascolta ma non comprende, no? E sono andato a controllare il momento esatto in cui il profeta Isaia dice questo e mi sono stupito, perché il profeta Isaia riporta questa frase che sembra una specie di condanna, no? E dunque lui ha appena ricevuto la grande visione nel Tempio, Dio che, no, che interviene nel Tempio, e lui che dice guai a me perché sono un uomo dalle labbra impure, no? Poi c'è la visione del Serafino che con i carboni accesi, cioè lui ha avuto la visione fondamentale della sua vita, e dopo questa visione, avendo ricevuto l'invito vai, quindi dai testimonianza di questo, e Dio gli proclama che non ascolteranno. Allora il senso non è tanto la condanna, il senso è: loro non ascoltano, ma tu continui a parlare. In quel tu continuo a parlare ci sono io che inseguo sempre i miei figli. La frase non è di condanna: loro non ascoltano, non capiscono niente, peggio per loro. Non è questa. La frase è il senso: loro non comprendono, ma io mando sempre qualcuno che testimonino a loro che la mia cura, la mia premura è sempre la medesima, che io inseguo loro fino a che prima o dopo cedano, cioè che prima o dopo restino conquistati. Il senso dell'amore del prossimo non è essere generosi con il prossimo, è sostenere questo desiderio di Dio di voler raggiungere tutti comunque. Allora, il discepolo che percepisce questa rivelazione non si fa fregare da nessun uomo cattivo, non si fa fregare da nessun male, perché il riferimento primo e assoluto è il desiderio di Dio di arrivare a tutti. Nella parabola, se non si coglie questa potenza, no, di movimento, sembra quasi che le persone sono divise in due: chi capisce e chi non capisce, chi non capisce è peggio per loro. Non è questo. Cosa ci sarebbe di evangelico in questa suddivisione? Niente. Invece il riferimento è altro. Infatti Gesù continua. Non so se notate, la resistenza a Gesù all'inizio è appena accennata, poi c'è il fascino rispetto a quello che fa. Poi quando incomincia a rivelare la fine, c'è di nuovo, tutto si fa di nuovo problematico. La resistenza cresce fino a che tutti sono contro di lui. Nella, come dire, nella presentazione del racconto evangelico, lui arriva alla passione solo, neanche i suoi apostoli sono con lui. Ma questo non fa che assolutizzare il movimento di premura di Dio che comunque non viene meno. E difatti, quando Gesù sulla croce dice no, Padre perdona loro, non sanno quello che fanno, interpreta il desiderio di Dio di arrivare a tutti. E se Gesù muore in quel modo, vuol dire che tutti possono non avere paura di Dio. Non è una cosa da poco conto. Noi abbiamo ridotto la rivelazione come fosse, di pie devozioni. La rivelazione invece è un movimento potente, di rinnovo del cuore, perché tutti possano conoscere l'amore di Dio. E ripeto, questo è l'orizzonte della fede. Noi stiamo parlando di questo. E poi oggi continuiamo sotto un altro aspetto ancora. Va bene.